Veramente cito il versetto 12 quando dice che nessun altro ci salva se non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini del quale è stabilito che noi siamo salvati.
Ma mi è venuto da osservare alcuni piccoli passaggi, sono interessanti guardando il testo originale. Punto 1 è questo qui che diceva adesso Vincenzo, dice, dove dice nel quale è stabilito che noi siamo salvati, sarebbe il verbo dovere, dove dice stabilito, è necessario, dobbiamo essere salvati. Mi sembrava sublime questa doverosità celeste, perché mentre di solito il dovere è un po', non ha una gran buona firma rispetto al fatto che accentua i nostri sforzi, il peso della nostra volontà. Invece questo dovere che viene dal cielo è veramente sublime, perché è una doverosità che non viene da noi, ma viene da Dio, insomma. Poi rispetto all'animo di questi capi che arrestano Pietro e Giovanni, dove dice al versetto 2 irritati, sarebbe un verbo che contiene la fatica, anche la fatica del lavoro, cioè, e quindi forse erano un po'. Più che irritati erano affaticati, ecco, da questo continuo ritornare dopo anche Gesù, anche dopo la vicenda della Pasqua di Gesù, e il non avere risolto il problema, insomma, evidentemente, ecco. Quindi già appunto nel fatto che già 3.000 persone si sono convertite al nome, ecco, e quindi questo genera questo animo affaticato, insomma. E adesso io non so come funzionavano le cose nel Tempio, se chiunque poteva alzarsi ad insegnare oppure se doveva avere in qualche modo un'autorizzazione da qualcuno, pensando anche che Gesù stesso per tanto tempo aveva insegnato nel Tempio senza essere criticato in sé per il fatto di insegnare, ecco. Quindi qui sarebbe da vedere, ecco, forse il fatto che questi veramente non avevano, essendo dei popolani, delle persone non particolarmente al centro, diciamo, dell'attenzione del popolo, ecco, forse non sono titolate, diciamo, per alzarsi e insegnare, ecco. E poi mi colpiva il fatto che diceva non tanto che annunciano la resurrezione di Gesù, ma dice la resurrezione, annunciavano in Gesù la resurrezione dai morti. Quindi una cosa ben più grande, che è quella forse che irrita soprattutto i sadducei. Ma appunto, quindi non è soltanto il fatto della resurrezione di Gesù, ma in Gesù la resurrezione dai morti. Quindi è una realtà che coinvolge l'umanità intera. Poi ci sono diverse altre cose, fra le altre il fatto del versetto 7 che dice li fecero comparire davanti a loro, dice il testo che li mettono in mezzo, e in mezzo sappiamo bene che è il luogo del risorto, quindi questo mettere in mezzo, che da una parte in questo contesto potrebbe essere una posizione tribunalizia, cioè al centro del giudizio, in realtà è anche la sede, diciamo, dell'apparizione del risorto, e quindi mi sembrava che veramente loro manifestassero la presenza del risorto in questo consesso, insomma.
Mi è sembrato molto bello il versetto 10. Sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. È la risposta alla domanda posta dalle autorità al versetto 7 ed è la spiegazione di tutti gli avvenimenti che stiamo seguendo dall'inizio del capitolo terzo, cioè dal momento della guarigione così anche occasionale per la verità, per come risulta dal racconto di Luca, dello storpio alla porta del Tempio. Lo storpio è guarito perché Gesù è risorto dai morti. Questa notizia che risponde al quesito delle autorità naturalmente è una bomba perché significa che la storia di Gesù non è finita con la sua morte e la sua sepoltura, come le autorità credevano di poter avere fatto, anche sigillando il sepolcro, mettendovi le guardie e poi prezzolando le guardie all'indomani, il giorno della risurrezione. Quella storia non è finita, perché in nome di Gesù, cioè la sua persona, la sua vicenda, è ancora presente nella storia di quel gruppo di persone. Il risorto è con loro, con la potenza dello Spirito, attraverso gli apostoli avvengono prodigi e segni. Lo storpio è guarito perché Gesù è risorto. E quindi fa rabbia ciò che invece è un beneficio, una cosa buona, la guarigione, fa scandalo. Lo scandalo prodotto da Gesù che è stato scartato da loro costruttori ed è diventato pietra d'angolo continua nello scandalo prodotto dalla vista di quell'uomo prima ammalato, storpio mendicante dalla nascita e ora vivo, che cammina, che salta, che loda Dio nel Tempio, è uno scandalo. E questo deve essere noto. Pietro continua a ripetere, lo stiamo vedendo nei suoi discorsi, questa intenzione, ciò sia noto. Ha iniziato a parlare così all'inizio del grande discorso di Pentecoste, lo ha concluso così, sappia con certezza la casa di Israele, e lo ha ripetuto anche nel passaggio di ieri, voi avete agito per ignoranza, adesso sappiatelo, colui che avete crocifisso è risorto. Questa grande notizia è la spiegazione di quella meraviglia operata. Mi chiedo se anche noi non siamo invitati da questo modo di spiegare le cose, a spiegare anche noi le cose magari un po' più enigmatiche della nostra vita. Questa cosa è successa perché Gesù è risorto dai morti, perché Egli è vivo, perché Egli ci sta accompagnando, perché è con noi.
Oggi incontriamo per la prima volta, forse negli Atti, il contrasto tra le autorità, ma anche le non solo religiose, ma anche appunto di guardia del Tempio. Appunto i grandi, i capi, vengono citati anche tutti questi nomi. E questi sono, appunto, come veniva detto prima, irritati. E quella fatica di una cosa che non si capisce perché è troppo piccola in un certo senso, non controllabile. E diventa molesta anche. Che fastidio potevano dare questi che, appunto, come viene detto, insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dai morti. E non sembra un motivo di grande fatica, potevano ignorarli, ecco. Però indubbiamente le masse che cominciano a ingrandirsi, oggi appunto si parla di 5.000 che credono per quelle parole, forse anche in questo c'è l'irritazione di chi è grande e di chi non vede che la forza, l'attrazione, la seduzione anche del popolo va da altre parti. E mi sembra questo il tema, diciamo, del contrasto tra chi è grande e chi è piccolo, sì, un grande tema oggi. Anche la domanda che fanno interrogandoli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? No, sembra sottolineato questo voi. Quale assomiglia un po' alla domanda, no, o a quell'affermazione di Pietro, no, nel capitolo 3. Perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? E lì Pietro appunto ci teneva a sottolineare che non era stato lui, ma appunto il nome di Gesù. Però qui per i capi sono loro che hanno un qualche potere, un segreto, un nome, ecco, che ha consentito loro di fare quel miracolo. Ed è bello che Pietro parli allora in termini di beneficio recato a un uomo infermo, a questa parola così semplice, che richiama, almeno a me ha richiamato a quella benedizione di ieri, no? Che è quella parola buona, quel dire bene, che è Gesù, che è per tutti. E qui c'è invece un beneficio, un fare bene, che è un modo molto più semplice, no? di parlare, quasi sembra che minimizzi in un certo senso, anche se appunto subito dice che non si tratta solo, non è un beneficio, ma si parla della salvezza di quest'uomo. Ed è interessante che io ho cercato un po' di guardare questa parola, ritorna al capitolo 10 degli Atti, al versetto 38, quando sempre Pietro ricorda come Gesù, consacrato in Spirito Santo, passò facendo del bene e sanando tutti. È questa presenza del Signore fin dall'inizio, che è per di bene, no? Che sana, che scaccia gli spiriti immondi. E anche la scena di Nazareth che ascoltiamo oggi dal Vangelo, è impressionante anche lì lo scontro che c'è tra quella gente che non riesce a capire da dove gli vengano queste cose, li scandalizza, perché lui è il figlio del falegname, paradossalmente è il figlio di un fabbricante, di uno che fa, è un uomo troppo piccolo. Nel Vangelo di Marco si dice proprio che Gesù è il falegname, figlio di Maria. La sua presenza quindi viene ricordata proprio così da Pietro. E poi l'altro passo, che mi sembra anche quello molto interessante, è nella passione, quando dopo che Gesù ha detto che uno dei discepoli lo tradirà, tra loro nasce una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Quindi forse pensano già a una sostituzione, a chi avrebbe preso il suo posto. E lì Gesù appunto ricorda questa questione: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. E ancora anche lì, nella passione, nel momento drammatico del tradimento e del desiderio di essere grandi, Gesù li invita a non farsi chiamare benefattori. Non sono benefattori, non saranno benefattori, ma servitori, devono farsi piccoli. Chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Ed è proprio questa piccolezza di Gesù, che addirittura diventa scarto, diventa crocefissione, che secondo i capi era un modo per annientarlo, che invece nel disegno di Dio diventa pietra d'angolo. Non c'è altro nome sotto il cielo nel quale siamo salvati. Dobbiamo essere salvati, è necessario. È questo nome potente di Gesù, il Salvatore. Quindi il pericolo della grandezza è come se fosse sempre presente, no? Anche Pietro è uno che c'è passato in questo, eppure qui è così forte nel sottolineare da dove venga, ecco, questa salvezza, no? Questa energia buona. E ne parla pieno di Spirito Santo. E questo nome, nei quali tutti gli uomini possono essere, devono essere salvati, è un nome dato, e anche questo è bello. Mi ha ricordato quando Pietro, appunto con lo storpio, ha detto: io non ho argento né oro, quindi non ho niente, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù. Anche lì lui gli ha dato l'unica cosa che aveva, questo nome. Quindi anche per noi è un po' come Giuseppe, pensare che non abbiamo tanto, non abbiamo niente, siamo possessori solo di questo regalo, questo dono che è il nome di Gesù, che ha questa forza di salvezza per noi e per gli altri.